Ingredienti del giorno: un palato raffinato, una bocca attenta, un pizzico di amaro, una goccia di dolce, una punta di acidità, una lacrima di salato. Sapore? Quanto basta.
Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Mangiare di gusto, mangiare con gusto, mangiare per gusto. Sicuramente il gusto è il tema di questa nuova puntata di Mangia Radio su radiosonar.net e Gemini Network. Il gusto, questo senso fondamentale per tutto quello che raccontiamo, questo piacere a cui chi mi ascolta, chi mi conosce, chi è come me, ha sicuramente ben chiaro tra i valori più importanti della vita, qualcosa a cui non si può rinunciare, qualcosa che in tutto questo raccontare forse abbiamo dato per scontato. E allora, prima di proseguire con i racconti, le narrazioni e gli incontri, ci fermiamo, riflettiamo, dedichiamo questa puntata a lui, il re indiscusso di tutto il nostro piacere legato al cibo e al companatico, quella cosa che, come ci siamo detti, è sede di incontro e di scontro, quel meraviglioso senso che ci attiva, che ci scherma, che ci fa scattare il ricordo, il piacere, che ci definisce. E allora abbiamo parlato di dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, abbiamo parlato di come ci si può raccontare con i cibi, di come le spezie possono essere un nostro biglietto da visita. Abbiamo fatto tanti giochi, ma quello di oggi è un momento di riflessione più profonda. I gusti hanno tante assonanze con la nostra storia, sono influenzati dalla storia dell'essere umano stesso. La natura ha affidato al gusto un compito importante. L'amaro aveva il dovere di difendere dal veleno, l'acidità aveva il dovere di difendere i piccoli da cibi acerbi o pericolosi o andati a male. La dolcezza era legata al latte materno, al nutrimento, all'energia degli zuccheri. Il salato era la terra, il minerale, l'acqua del mare, qualcosa di fondamentale per chi è fatto al 90% d'acqua.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacca.
Il senso del gusto è assurdo. A seconda dei periodi storici e delle sensibilità culturali, a simbolo del peccato, esperienza sensoriale, speculazione, estetica o metafora del piacere. Il rapporto tra arte e alimentazione è sempre stato molto forte e funge tuttora da viatico per l'interpretazione della realtà e dei suoi mutamenti. In connubio che ha trovato nelle arti, quelle pittoriche, di massima espressione. E allora celebriamo il gusto citando un'opera d'arte. L'opera d'arte chiamata per l'appunto Il Gusto, 1635 circa, Abram Bosse. Abram Bosse, 1604-1676, fu membro dell'Académie Royale de Peinture et Sculpture. Fu uno dei maggiori incisori francesi del XVII secolo. Fu un artista rinomato, uno da immagini chiare che si stampano nella mente e che definiscono la realtà portandoti dentro la scena. Una scena che per quanto riguarda il gusto appare così. Un'atmosfera raffinata che si espande da questa scena dove una coppia divide un pasto. Una tavola con il centro un carciofo, adagiato sopra un piatto riscaldato da un piccolo fuoco. Una disposizione accurata per una prelibatezza. La giovane donna sfoglia il carciofo con grazia, servendosi di un tovagliolo. L'uomo beve da un calice. Alle sue spalle un valletto regge una brocca. Due servitori sorvegliano lo svolgimento del pasto. La balaustra lascia intravedere il giardino. Ispirata a una delle incisioni raffiguranti i cinque sensi, questa scena, intima, molto intima, gioca sulla polisemia della parola gusto. L'interno elegante riflette la raffinatezza dei personaggi e il carciofo simboleggia al contempo il piacere gustativo e l'attrazione sensuale che i due provano l'uno verso l'altra. Sapore singolare, sapore le cui foglie solitamente stanno a sollecitare come l'astringenza, una sensazione tattile che produce la nostra bocca, perché la bocca, il senso della bocca e il gusto, è fatta di tante componenti, tra cui, senza dubbio, quella delle sensazioni tattili. Ebbene, un tatto non solo nelle mani, ma anche nella bocca, e se ci pensate bene, è un modo per toccare la bocca, la lingua, come le mani. Ma se proprio dobbiamo filosofeggiare, dobbiamo citare qualcun altro. Per Aristotele esiste una relazione precisa tra l'esperienza sensoriale e la conoscenza intellettuale. Di conseguenza tutti i sensi sono fonte di conoscenza, tramite del corpo, anima e intelletto. I filosofi cristiani, quali Sant'Agostino, riprenderanno poi questi concetti, ma con un ammonimento a non lasciarsi sedurre dal piacere che i sensi producono. Nel caso del gusto, il passaggio al peccato capitale della gola può essere breve, molto breve.
Bésame, bésame mucho. como si fuera esta noche la última. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte.
Punta della lingua. Nonostante la mole di libri di cucina pubblicati annualmente, c'è poco di scritto sul gusto, perché definire un sapore è difficile, quasi quanto descrivere un odore. Entrambi sono spiriti dotati di vita propria che appaiono senza essere stati invocati per aprire una finestra nella memoria e portarci attraverso il tempo, in un episodio dimenticato. Altre volte li invochiamo con ansia, cercando un effetto erotico dal passato, e loro invece ci mettono di fronte alla nostra nuda innocenza. Siamo onnivori, possiamo mangiare qualsiasi cosa, amiamo la varietà e passiamo la vita a sperimentare diversi sapori, quasi tutti acquisiti perché nell'infanzia tolleriamo solamente quelli neutri o dolci. Nessun bambino apprezza la senape, anche se adora la Coca-Cola, e conosco molti adulti che non hanno imparato a mangiare il caviale. Meglio così, ne resta di più per noi. La scienza dice che possiamo differenziare solo 4 sapori: dolce, salato, amaro e acido. Tutti gli altri sono una mescolanza di questi, con un'infinità di odori diversi. Mi attanaglia un dubbio. Come classificare allora il sapore metallico della paura, quello sabbioso dell'invidia o quello spumeggiante del primo bacio? Non importa. Mi atterrò alle opzioni dei viaggi, visto che le mie mancano di riscontri autorevoli. Il piacere di un sapore si concentra nella lingua e nel palato, anche se spesso non esce da lì, ma dal ricordo. E componenti essenziali di questo piacere risiedono negli altri sensi: la vista, l'olfatto, il tatto e perfino l'udito. Nel cerimoniale del tè, in Giappone, il gusto della bevanda è la cosa meno importante. In realtà il tè è amaro, ma la serena intimità delle pareti nude, le linee semplici degli strumenti, l'eleganza del rituale, la profonda armonia dei gesti di chi lo offre, la quieta gratitudine di chi lo riceve, l'odore delicato di legno e di carbone, il suono del mestolo quando si versa l'acqua nel silenzio della stanza, contribuiscono a costruire una festa per l'anima ed i sensi. Il sapore è associato alla sensualità molto più di quanto i puritani vorrebbero. La pelle, le pieghe del corpo e le secrezioni hanno sapori forti e definiti, personali come l'odore. Ne sappiamo poco perché abbiamo perso l'abitudine di leccarci e ci annusiamo l'un l'altro. Ricordo ancora il sapore di gomma da masticare, il tabacco e la birra del mio primo bacio. Sono passati 40 anni e anche se ho dimenticato completamente la faccia del marinaio americano che ne fu l'autore. Il gusto si può coltivare come si coltiva l'orecchio per il jazz, senza pregiudizi, con spirito curioso e senza prenderlo troppo sul serio. Una volta, ai tempi della mia giovinezza, quando andavo in cerca di pillole di saggezza, assistei ad un incontro con un famoso guru. L'uomo proveniva da una famiglia ebraica newyorkese. La sua lunga permanenza in India e gli anni di studio e di meditazione non solo lo avevano trasformato in una guida spirituale, ma lo avevano altresì dotato dell'accento di Calcutta e di un aspetto da incantatore di serpenti. Durante la conferenza ogni neofita aveva ricevuto dal maestro un acido d'uva grande e rosato con l'istruzione di mangiarlo in non meno di 20 minuti. Arco di tempo ben più lungo di quello che mio zio Fakiro impiegava per masticare 60 volte ogni boccone alla tavola di mio nonno. Durante quegli interminabili 20 minuti lo toccai, lo guardai, lo annusai, lo feci girare nella bocca con la lentezza atroce, sudando, e alla fine mandai giù quel famoso acino. A distanza di 10 anni posso ancora descriverne la forma, la consistenza, la temperatura, il sapore e l'odore. Imparai a mangiare l'uva con un immenso rispetto che ho cercato di trasformare ad altri alimenti, anche se, diciamoci la verità, senza l'occhio vigile del guru non riesco a trattenere in bocca qualcosa per non più di un minuto. Mi riferisco agli alimenti, naturalmente. Con altre cose sono più paziente. Ma torniamo al cibo. Secondo Panchita, quando si pianifica un menù, bisogna valutare bene diversi sapori affinché siano complementari e si distinguano l'uno dall'altro senza entrare in competizione. L'ordine con cui i piatti vengono serviti influisce non solo sul loro grado di apprendimento, ma è meglio non entrare subito nel vivo della pienezza più succulenta, perché se la si serve prima di tutto il resto sembrerà insipido. Un magistrale osso buco è sempre il protagonista perché annienta qualsiasi piatto che osi opporgli resistenza. Va servito dopo una discreta insalata e seguito, come finale leggero, da un gelato. Una cena ben programmata è un crescendo che inizia con le note soavi di una zuppa, passa per i delicati arpeggi di un intermezzo, culmina con la fanfara del piatto principale, cui seguiranno infine i dolci accordi del dessert. Procede così, come fare l'amore con stile, iniziando con le insinuazioni, assaporando i giochi erotici, arrivando al climax con l'abituale fragore per inabissarsi alla fine di un amabile e meritato riposo. La fretta in amore lascia un bruciore d'ira nell'anima e la fretta nel pasto altera gli umori fondamentali della digestione. Le papille gustative, come gli organi più grandi e come quelli meno grandi, si affaticano. Nei banchetti e nei ristoranti di lusso, tra due piatti importanti, in genere si serve una piccola porzione di sorbetto agrodolce che cancelli ogni traccia del piatto precedente prima dell'assaggio del secondo. La temperatura è importante, quanto la consistenza e il colore. Tutto concorre nella sensuale esperienza di un pasto. Charlotte degli amanti. Piena zeppa di afrodisiaci, cioccolato, noci, caffè, liquirizia, uova. Ingredienti: 4 biscotti savoiardi o biscotti secchi, sminuzzati, 2 uova, una tavoletta di cioccolato fondente, 2 cucchiai di noci tritate, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di burro, mezza tazzina di caffè nero, molto forte, un cucchiaio di cognac, crema chantilly per guarnire. Preparazione: spezzetta il cioccolato e fallo sciogliere a bagnomaria in una casseruola con 2 cucchiai d'acqua. Aggiungi lo zucchero e il burro. Mescola vigorosamente rompendo i tuorli, uno per volta. Fai cuocere 5 minuti e togli dal fuoco. Monta a nevele chiare e uniscile al cioccolato con le noci. Versa piano il caffè, il cognac e i biscotti. Dividi la crema in 2 coppette larghe e decora il tutto con la crema chantilly.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma
que
bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno.
Sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Signore e signorine, la dieta senza guanto. Scelgono la pasta quando ritornano bambine. Perché non le veda, volgono le spalle in fretta. Solleva la velletta, divorano la preda. C'è quella che si informa, pensosa della scelta. Quella che toglie svelta, ne cura tinta e forma. L'una, pur mentre inghiotte, già pensa al dopo, al poi, e domina i vassoi con le pupille ghiotte. Un'altra, il dolce crebbe, muove le disperate bianchissime al giubilare delle dita confetturate. Un'altra, con bell'arte, sugge la punta estrema, invano che la crema esce dall'altra parte. L'una, senza abbadare a giovane che abbocchi, divora in pace gli occhi. L'altra solleva e pare. Pare sugga in supremo annunzio, non crema e cioccolatte, ma super liquifatte, parole del D'Annunzio. Fra questi aromi acuti, strani, commisti, troppo di cetro, di sciroppo, di creme, di velluti, di essenze parigine, di mammole, di chiome. Oh, le signore, come ritorna bambine. Perché non m'è concesso, o legge inopportuna, il farvi del permesso, baciarvi una ad una. O belle bocche, intatte, di giovane signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolatte. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Guido Gozzano, le golose. E voi? Siete golosi? Se immaginate un bacio saporito, che sapore ha? Da cosa deriva? Quel sentore che vi resta sulle labbra, cosa vi colpisce, cosa vi ricorda? E soprattutto, quanto amate quel sapore di per sé? Quanto quel gusto che sentite è un gusto che vi appartiene, è un gusto che vi solletica il palato, o quanto a sol quel bacio è legato? Beh, l'invito di oggi è ricordare, ricordare quel bacio che vi ha fatto innamorare. Di cosa sapeva, di che dolce sapore, che poi non è detto che sia il dolce, il suo vero carattere, era impregnata la bocca di chi avete baciato e di chi con quel bacio avete amato. Bavarese del Moro. Ingredienti: 3 albumi, 1,5 tazze di zucchero, 1/4 tazza d'acqua, 3 cucchiai pieni di gelatina rapida, 1/2 tazza di panna montata, 1 tazzina di caffè forte, 1 cucchiaio di cioccolato fondente, essenza di vaniglia e rum. Preparazione. Prepara uno sciroppo con acqua, zucchero e qualche goccia di vaniglia e il rum. Monta gli albumi fino ad ottenere una neve molto, molto compatta. Amalgama dolcemente lo sciroppo e lavora fino ad ottenere il composto. Quindi il composto si farà raffreddato e allora sciogli la gelatina nel caffè e nel cioccolato caldi. Unisci questa salsa agli albumi, filtrandola però con un colino. Da ultimo aggiungi la panna, mescolando piano. Dividi la crema in stampini individuali, precedentemente bagnati in acqua, e mettili in frigorifero. Prima di servire, rovescia gli stampini e copri le piccole bavarese di crema all'inglese.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi, sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Stella del mio cuore, splendi su di me. Cosa non farò per amare? Non mi chiedere perché. L'amore non si spiega, tu sola sei per me.
Insieme al tatto, alla vista, all'olfatto, all'udito, il gusto rappresenta uno dei cinque sensi. Fornisce indicazioni sul sapore di ciò che mangiamo e beviamo, distinguendone amarezza, dolcezza, sapidità e acidità, i cosiddetti gusti primari. Che cos'è il gusto? Il gusto è uno dei cinque sensi ed è quello connesso alle sensazioni derivanti dal sapore di ciò che mangiamo e beviamo. Le strutture che permettono di cogliere il sapore di ciò che introduciamo nella bocca sono i ricettori sensoriali, altamente specializzati. Si chiamano calici, bottoni e papille gustative e si trovano sulla lingua, sul palato, nella faringe e nella laringe. Dall'integrazione dei gusti primari alla percezione dei quali sono deputati specifici gruppi di recettori sensoriali posizionati in precise aree della lingua, originano tutte le sensazioni di gusto più complesse. Sebbene coadiuvata da alcune porzioni di palato, laringe e faringe, la lingua è l'organo specificatamente dedicato alla percezione dei sapori. Sulla sua superficie si possono infatti distinguere aree specifiche deputate alla percezione di amaro, acido, dolce e salato. Nello specifico, i recettori deputati alla percezione del dolce sono concentrati sulla punta della lingua. Quelli per la percezione dell'amaro si trovano collocati posteriormente davanti all'epiglottide. Quelli in grado di riconoscere il salato sono situati sui bordi della prima metà anteriore della lingua e quelli dell'acido si trovano invece sui bordi della parte metà posteriore. Nella percezione dei sapori è fondamentale, oltre al senso del gusto, il ruolo svolto dal sistema olfattivo. Durante l'espirazione, infatti, alcune particelle degli alimenti introdotti in bocca vengono espulse dal naso e vanno a stimolare i recettori olfattivi che partecipano all'individuazione dei diversi gusti. A cosa serve il gusto? A fornire indicazioni sul sapore e sulla composizione degli alimenti. Il senso del gusto svolge un ruolo fondamentale nella nutrizione. L'evocazione dei sapori costituisce infatti la base psicologica dell'appetito. La perdita del gusto, condizione nota con il nome di ageusia, può avere diverse cause: perdita dell'olfatto, presenza di patologie orali e ormonali, e incide anche sul modo importante del benessere psicologico, fino a portare alla depressione.
M'hai detto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città? Perché non vieni su da me? Saremo soli io e te. Ti posso offrire un caffè? In fondo che male c'è?
Ma cosa hai messo nel caffè? Che ho bevuto sul latte? C'è qualche cosa diverso adesso in me. Se c'è un veleno non irò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è.
Non so neppure che giorno è, ma tutti i giorni sarò da te. È un'abitudine ormai che non so perdere, sai.
Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è.
Stamani amore, pensando a te, il primo fiore m'ha detto che l'inverno ormai se ne va, ma tu rimani con me.
Diverso adesso in me, se c'è un veleno
Non si sa di nessuno che sia riuscito a sedurre con ciò che aveva offerto da mangiare, ma esiste un lungo elenco di coloro che hanno sedotto spiegando quello che si stava per mangiare. Manuel Velasque Montalbán. Acqua pazza. Prologo. Ti vedo, mi guardi, sei lì, un labbro sopra l'altro, come quando si pensa, incerto, indeciso, non sai che fare. Conosci il cosa, ma ti manca il come. Eppure, fino ad ora, sei stato perfetto, presente e delicato, nei gusti, nei movimenti, nell'attenzione. Non credevo che lo avrei mai trovato, uno così, uno come te. Mi piaci, mi piaci, mi piace come mi guardi adesso. Lo so cosa c'è in quello sguardo. È come se già li conoscessi, quegli occhi lì. Attesa, curiosità, desiderio, un velo di paura. Non preoccuparti, stasera sarai perfetto. Lo so, spogliato dai trucchi sarai quello che sei e te lo assicuro, credimi. Non per tutti, è abbastanza. Azione. Drin, il campanello suona, è lei, lui spenge la fiamma, felice dei tempi perfetti, si toglie la parannanza, poi la rimette, poi la ritoglie, cerca le scarpe, non le trova, agitazione. Il campanello suona ancora, lui corre verso la porta, piccola sosta davanti allo specchio, insensata, mano tra i capelli, passi veloci per il corridoio, apre la porta, in ciabatte, con la parannanza, in mano. Lui. Eccola, ciao, vieni, finalmente. La macchina? Problemi col parcheggio? Troppe parole, domande stupide. Quella eco iniziale e poi... Lui si dà dell'idiota, lì, dentro, ridendo di fuori, consapevolmente della specie di paralisi che sostituisce quello che nelle intenzioni doveva risultare, come un sorriso splendente di piacere e accoglienza. Lei... l'ho dovuta mettere lontanissimo e poi non ho trovato il nome sul campanello, ma alla fine ce l'ho fatta. Lui. Ho passato il pomeriggio a chiedermi se saresti davvero venuta. Non ci potevo credere. Proprio tu, proprio qui. Lei. A dirti la verità, mentre venivo qui, mi è capitato 2 o 3 volte di pensare di fare inversione. E invece eccomi. Belle le tue babbucce. Mani sulle spalle, abbraccio minimo, indeciso, bacio sulle guance. Lui, non lo avresti mai saputo, ma ci sarei rimasto malissimo. Idiota, pensa. Vieni, dammi la giacca e scusa il casino. Lui prende la giacca col pelo, lei si guarda intorno. Ordine perfetto, quadri colorati alle pareti, dischi, libri. Lei, bella la tua casa, li hai letti tutti quei libri? Lui. Quanti punti prendo se rispondo di sì? Lei sorride. Breve pausa. Comunque no, tutti no. Però leggo, mi piace. A te? Lei. Mi piace, ma mi manca il tempo. Ho il comodino con sopra una pila di libri in attesa di esser letti. Ma che buon profumo. Pesce? Lui. Pesce. Non dirmi che sei allergica al pesce. Lei, ti punti prendo se rispondo di no. Lui sorride, a testa bassa, sorride anche lei. Mi piace, ma mi piace se è fatto semplice. Lui, perfetto, lo sapevo che avevi gusto. Che musica vuoi? Lei, la musica dovresti sceglierla tu. Lei ridacchia, tendenziosa, sciolta, lui colpito, ride, ride forte, troppo, la parola giusta non arriva. Lui... io ho già cucinato, non posso fare mica tutto io. Umorismo scadente, lui non si piace, si darebbe fuoco. Lo so che funziona così, è che io non sono così bravo con le scalette. Ci inciampo, mi sa che dovresti darmi una mano. Che dici? Lei. Insomma, cosa mi fai sentire? Lui, Brasile. Lei, Brasile. Lui, vino. Lei, vino. Musica, acciughe impanate e fritte. chiacchiere sparse, niente scaletta. Lei seduta sulla sedia, lui appoggiato alla cucina in piedi, bicchiere in mano. Il brindisi e non si sa che. Lui parla, lei ascolta, lei parla, lui non si perde una virgola. Ridono spesso, ridono, nessuno sforzo. Lei, ho fame, ma le passi anche nella farina le acciughe? Lui, no, solo uovo e pan grattato. Non lo so se è vero, ma a me la farina sa di pesante. Secondo me son meglio così, croccanti, leggere, no? Lei, buonissime. Annosa l'aria, profumo buonissimo, fame. Lui, 5 minuti e si mangia. Lei, cosa? Lui, ho fatto l'acqua pazza. Lui versa, ultima acciuga, brindisi e non so che. Te lo avevo detto, sei stato grande, sei andato alla grande, te lo avevo detto. Una cosa però, non cercare di essere sempre spiritoso. Non serve, perdi punti, fidati. Le acciughe sono fatte perfette, le piaci, te lo dico io. Magari non tenere sempre la manina in tasca mentre parli e smettila di grattarti la barba di continuo. Sei un po' buffo quando vuoi fare l'intellettuale, da che si gratta la barba pensoso e interessato a quel che dice. Guarda che se ne accorge. Quella roba non le piace, è sveglia, fai troppo finta e se ne accorge. E te la sei giocata per sempre. Dalla faccia persa che hai, non credo che tu voglia, giusto? Quando ti ricapita, ti piace, no? E tu le piaci, allora falle sapere quel che ti piace per come viene. Sorprendila con la tua normalità e non preoccuparti di scegliere le parole. Quelle arrivano da sole. Ti piace cucinare, no? E allora cosa aspetti? Dille di me adesso, di tutto quello che è successo da quando mi hai visto su quel bancone e hai deciso di prendermi. Dille dei gesti, della cura e dell'attenzione. Parlale delle branchie e delle spezie. Raccontale semplici parole, semplici del cosa e del come. Lei ti ascolterà, te lo dico io. Capirai il cosa e il come. E tu non avrai bisogno di spiegarle il perché. Vai! Lei si siede, parla, lui è distratto, controlla l'orata, lei se ne accorge, parla a caso, lo fa apposta, lui tace, annuisce, leva il pesce, alza la fiamma, si gira, occhi spalancati. Lui, senti, io il pesce preferisco non pulirlo, cioè ognuno pulisce il suo, che secondo me fa più piacere. Cosa dici, vuoi che te lo pulisca? Lei, sei strano, però che fai? Prima prospetti il piacere e poi vuoi levarlo? Lui, perdonami, sono inadeguato. Un po' di sugo? Lei, sì, grazie. Inadeguato a? Lui, inadeguato a, punto. Dopo ci puoi mettere quello che vuoi. Lui ride, lei lo accontenta volentieri, ride. Annusano il piatto in contemporanea, silenzio, rumore di posate sul piatto e samba sullo sfondo. Assaggio. Lei, non lo so a cosa sei adeguato, ma di sicuro il pesce ti viene benissimo, è squisito. Lui, quanto hai detto che ti piaceva semplice, sapevo che avresti apprezzato l'acqua pazza. Più semplice di così c'è solo il pesce crudo. Sembra che non ci sia niente e invece c'è tutto e la carne resta morbidissima, sa di pesce e fa la scia. Me la racconti? Dice lei. Lui, cosa? Lei, l'acqua pazza, come l'hai fatta, come si fa? Me la racconti? Lui, quanti punti prendo se lei ride, lui ride, ridono, tovagliolo in volo. Lei, dai, lui, va bene. Prendi il pesce, lo pulì, lei, piano, aspetta, dall'inizio. Il pesce intanto come lo scegli? Per forza l'orata? Lui, allora, intanto devi sapere che io sono romantico. Lei, se non ti uccide, c'è di peggio. Sei romantico, quindi? Entusiasmo, occhi aperti, attenzione, un inizio di piacere, una specie di euforia, fine di ogni concetto plausibile, di spazio temporale. Lui, quindi cambia il criterio della scelta, non so se capita anche a te, ma io non faccio mai scegliere al pescivendolo. Lo so che è strano, ma mentre aspetto il mio turno guardo il banco e tutto quello che c'è sopra. Una specie di giochino. Beh, sarà che sono abituato, ma c'è sempre un momento in cui, mentre guardo, l'occhio si ferma e mi viene in mente esattamente cosa cucinare. E come oggi. Oggi, per dire, ho visto l'orata spuntare ed è come se me lo avesse detto lei che doveva farla all'acqua pazza. Lei, non un branzino. È troppo, sto esagerando. Faccio il caffè. Ridono. Lei. Caffè, ma continua. L'orata ti seduce e poi lui. E poi la porto a casa, la metto sul tagliere, le faccio un taglio sul dorso e nel taglio ci metto il sale, pepe e rosmarino. La trucco, stesse cose nella pancia, con in più uno spicchio d'aglio schiacciato in camicia. Ti piace l'aglio? Lei? Sì che mi piace. Ma perché cuocerla? Forno? O fornello. Lui. Io la faccio sul fuoco in padella con coperchio. La carne secondo me viene più umida, butta sapore mentre mastichi. Però se ti piace il forno, anche il forno va bene. Lei. Allora come dici tu? Trucco il pesce, lo metto in padella e... Lui. E poi è semplicissimo. Metti in padella olio, mezzo bicchiere d'acqua, 2 o 3 pomodorini tagliati in 4, lo spicchio dell'aglio, uno scalognetto tagliato grosso, il prezzemolo anche in foglia, il sale, il pepe, che ti ci va, e un mezzo bicchiere di vino, bianco, buono, anche quello. Lei, la devo coprire tutta l'orata? Lui, no, non serve, se la copri la lessi. Fai conto che il livello di liquido giusto è quando arriva a metà del pesce. Metti il coperchio e lasci andare per un quarto d'ora a fiamma bassa, senza mai toglierlo. Così il vapore rimbalza e cuoce la parte di sopra, lasciando la carne soda. Zucchero? Lei. 2 grazie. Sì, mi scusa, ma a tenere il coperchio il sugo non resta poi troppo liquido. Ma ce l'hai un goccio di latte? Lui. Certo, giustissimo. Entusiasta, conquistato, completamente andato. Si accalora. Infatti io levo il pesce dalla padella, alzo la fiamma e faccio andare per 5 minuti senza coperchio. È lì che l'acqua diventa pazza. Devi vedere come se la spassano i pomodorini, lo scalogno e il resto, mentre il vapore sale e il sugo si restringe. Va a occhio, lo capisci quanto deve spingersi. Sì, lo vedi? Non ti viene nemmeno il dubbio. Sembra incredibile, ma è proprio così. Poi lo metti sul pesce e il resto lo sai, perché c'eri anche tu. Parole sospese. Pausa sorridente, imbarazzo, curiosità. Scusa il trasporto, a volte mi faccio trasportare. Intero va bene? Lei. Intero va bene? Punti quanti se ne rimediano con la musica? Lei ride, lui ride, ridono, brindisi col caffè e non so che. Finale, non finale. Ecco, finalmente, ce l'ho fatta. Mi sgranchisco, scusate, ero davvero stanco per stare dietro le parentesi e scrivere le situazioni e i pensieri di lui. Non è semplice e non lo avevo nemmeno previsto. Il fatto è che, come capita spesso, fra raccontare e divagare, il confine sparisce. Non si trova, non c'è. Un pretesto e si va, si finisce, ovunque. È così, funziona così. E allora, quando succede, forse, non si può fare altro che quello che viene e scrivere di getto e di gusto, magari mettendo tra parentesi e rinunciando al finale. Come è andata a finire la serata? Beh, l'acqua pazza è venuta benissimo, questo è sicuro. E la musica era perfetta, come la cottura, il vino e i sorrisi. Non dico altro. Il resto della storia manca, come mancano tutti i pensieri di lei, quelli tra parentesi. Sarebbe stato bello, interessante provare a immaginarli e poi dirli. Sarebbe stato semplice forse, o forse no, ma bisognerebbe provare. Io proverò, ho già cucinato e ho scritto la mia ricetta. Un cattivo cuoco, quello che non sa leccarsi le dita. William Shakespeare.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo distacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco, e ci si mastica poco poco. Si fa così, è tutto apparecchiato, per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente. Dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede sempre.
Ci si mastica poco poco, si fa così.